Con Passione Casa Ogni Euro, la lavatrice Candy Slim in classe A meno 15% con 9 cicli rapidi è tua a solo 399 euro, anche a tasso zero. In più la consegna è gratuita, perché Ogni Euro batte forte, sempre.
Fino al 1° maggio, dettagli in negozio, Tanetai 0%, 10 rate, salva approvazione della finanziaria.
Viviamo l'epoca dell'assedio piacevole, nella quale gli aggressori convincono le sentinelle a riposare, lasciando sguarnite le postazioni difensive. Le forze esterne allora penetrano con una grande parata festosa, accolte da grida divertite e applausi fragorosi, e chi sta al comando della città si arrende a questa invasione senza battere ciglio, ridendo e scherzando. Viviamo un'epoca in cui gli invasori sono riusciti nel loro intento con lo stratagemma più efficace e meschino di sempre. Ci hanno fatto dimenticare che l'animo è, non solo metaforicamente, una città. Il nostro animo è un territorio dalle risorse virtualmente illimitate, ma chi dovrebbe stare al governo di quella città, amministrandola saggiamente, difendendola con ogni forza, ha abbandonato le postazioni, licenziato le sentinelle e lasciato che i suoi occhi si distraessero dal compito fondamentale dell'essere umano, che è quello di vivere una vita piena di significato. Quest'oggi, ovvero martedì 19 marzo 2024, esce in tutte le librerie d'Italia il mio nuovo libro, Critica della ragion demoniaca, per Feltrinelli. E nel video di oggi voglio discutere con voi di questo libro, cosa c'è dentro e perché dovreste forse leggerlo. Come sempre, dopo la sigla.
L'apocalisse zombie non è un pranzo di gala e si combatte un Daily Cogito alla volta.
Siamo arrivati al 7° libro, è un numero importante, è un percorso veramente sentito, un percorso faticoso, e siamo giunti a questo libro che è Critica della ragion demoniaca. È un titolo roboante, dal sottotitolo Quali forze sono al comando della tua vita? Un titolo che si affianca ovviamente alle critiche di Kant, ma senza volermi affiancare a un gigante della filosofia. Il senso di questo libro è proprio quello di fare una critica, di operare una critica sulle ragioni, sulle fondamenta di questo momento storico in cui la nostra coscienza è invasa da entità demoniache, ma non demoniache come quelle dell'inferno di Dante, sono demoni diversi, e cercherò un po' di spiegarvi cosa intendo con demoni in questo libro. Sicuramente è una grande soddisfazione. 2 anni fa usciva il predecessore di questo libro, ovvero Seneca tra gli zombie, e dagli zombie ai demoni il passo è veloce. Peraltro, 7° libro, forse è giunto il momento di rispondere ai miei haters, legge i miei libri. Forse non è ancora il momento, e comunque sì, al netto delle battute, sono molto contento che sia giunto questo momento, anche perché è stata una grande fatica, devo ammetterlo. Ho scritto questo testo in quello che non ho timore di definire il periodo più difficile dei miei ultimi 10-15 anni. È stato molto molto complicato trovare la concentrazione, riuscire ad andare avanti con il libro nonostante quello che c'era, e infatti questo ha trasformato in particolare questo libro non in un testo per insegnare qualcosa a qualcuno. È stato un testo che io ho scritto per imparare a gestire alcune parti di me, per riprendere il controllo di alcune parti di me che erano state invase da demoni in qualche modo, e quindi è stato un libro importante da scrivere, che mi ha fatto veramente attraversare un periodo difficile e mi ha accompagnato in questo attraversamento. E lo sapete, io penso che soprattutto nella filosofia, ma questo vale anche per la letteratura, l'autore non scrive il libro per dire agli altri come vede il mondo, scrive il libro per vedere il mondo in modo diverso. E per me questo libro è stato esattamente questo atto. Ho imparato molto di più di quanto io abbia da insegnare attraverso questa scrittura. Perciò questo è un libro intimamente mio. E questo, insomma, mi fa contento. Rileggerlo comunque mi porta anche a rivedere alcune cose che ho vissuto con occhi diversi. È il mio libro più importante, questo lo posso dire tranquillamente. Sono affezionato a ogni mio libro, ovviamente, però questo lo ritengo più importante degli altri. In primo luogo perché parla veramente di noi e non in astratto. E infatti, per quanto sia un libro di filosofia, anzi, perché è un testo di filosofia, dentro qua ci sono tanti esempi concreti, tante cose che facciamo ogni giorno. Quindi non è un libro che parla dei massimi sistemi, ma parla di noi, dei nostri comportamenti, dei nostri vizi, delle nostre capacità, della nostra vita. della mia vita, prima di tutto. In secondo luogo, perché questo è un libro in cui ho inventato dei concetti, che è un po' il lavoro della filosofia. Deleuze ha inventato il concetto del rizoma, Leibniz ha inventato il concetto della monade e via dicendo. Io qui ho inventato dei concetti, concetti per esprimere cose che secondo me non trovavano casa nel linguaggio italiano fino a questo momento. Poi ovviamente leggendoli mi direte voi che cosa ne pensate, ne parliamo anche un po' qui. In terzo luogo, questo è un libro importante perché non c'è soltanto una critica distruttiva. Seneca tra gli zombie era un libro di decostruzione di alcuni elementi della nostra vita, era una critica serrata da alcuni atteggiamenti e per quanto alla fine ci fosse un barlume di luce in fondo al tunnel, però non c'era veramente una parte propositiva, filosofica. Ecco, in Critica della ragion demoniaca c'è tutta una terza parte che invece vuole essere la pars construens di questo mio pensiero in fase di formazione, di questa filosofia che sta iniziando a formarsi. E quindi troverete qualcosa da applicare. È un libro di pratica filosofica, per quanto mi riguarda. Gli autori che hanno ispirato questo libro sono tanti in realtà, dentro ci sono tantissimi autori citati, che amo, che conosciamo con Daily Cogito, però ne vorrei citare principalmente tre. L'autore che più di tutti ha influenzato la mia visione di queste questioni è David Foster Wallace. Lo sapete quanto negli ultimi anni abbia accompagnato tante nostre riflessioni, quanto fosse un nome presente ma mai nominato in Seneca tra gli zombie, quanto volessi metterlo dentro anche alla parola Don Chisciotte, ecco qui invece è presente in modo veramente, veramente realizzato. Anche perché io qui utilizzo il suo concetto di Infinite Jest, cooptandolo dal suo titolo letterario, perché io uso in questo libro il concetto di Infinite Jest in un modo filosofico. Perché l'Infinite Jest è veramente il problema del nostro tempo. Foster Wallace quindi ha influenzato enormemente la mia visione di certe cose e lo troverete molto presente in questo libro. Il secondo autore è ovviamente Marco Aurelio, molto più presente che in altri libri, sapete insomma è uno degli autori che, a cui torno sempre continuamente, però il concetto stesso di cittadella interiore, il concetto stesso di anima come città da difendere, di coscienza come sentinella che deve stare allerta per capire cosa sta entrando nella nostra vita, è un concetto di cui parlava già Marco Aurelio 2000 anni fa e ha ispirato fortissimamente questo libro. Avete visto, insomma, è stato anche il primo video della stagione sesta, l'attuale stagione di Daily Cogito, Difendi la tua cittadella interiore. Il terzo autore, ovviamente quello invece è presente in tutti gli altri miei libri, è Viktor Frankl. Perché? Ma non solo perché qui è citato, e soprattutto nella parte dedicata alla pars construens è molto presente, ma perché questo libro non è soltanto un libro di filosofia, questo è un libro di logoterapia. La logoterapia è stata inventata da Viktor Frankl ed è quell'atteggiamento che cerca di curare l'anima e la psiche attraverso il logos, attraverso quindi una domanda sul significato, sul senso. E questo è un libro che è pervaso dalla domanda di significato. Cosa vuol dire trovare significato oggi nella nostra vita quando siamo così invasi e sprovvisti di difese nei confronti dei demoni che continuamente entrano nella nostra esistenza? E quindi questi tre, Foster Wallace, Marco Aurelio e Frankl, e poi tanti altri, Philip Dick, Seneca, Neil Postman, ce ne sono tantissimi qui, li troverete. C'è una prefazione dell'amico Andrea Giulio Dori, di cui voglio leggervi un piccolissimo estratto. Oggi facciamo questo video con alcune letture. Scrive Andrea: per quanto possiamo tentare, non potremo mai sfuggire al contatto ruvido con il mondo là fuori e le difficili emozioni che questo contatto ci provocherà. È per questo che il percorso più breve e diretto verso la nostra realizzazione rimane quel sentiero in salita, che è lì davanti a noi. Eppure noi lo ignoriamo, continuando a infilarci in qualsiasi caverna, nella speranza di trovare un ascensore magico nascosto tra le viscere della montagna che ci possa portare in cima senza sforzo. E poi va avanti dicendo che questo in realtà è un libro abrasivo, è un libro che non vuole, anzi che rifiuta l'idea dell'ascensore, della soluzione facile. E quindi grazie Andrea per aver portato il contributo a questa opera. Ci tengo anche perché è un'opera appunto di logoterapia, perciò anche di crescita personale. E ovviamente Andrea è una persona che di crescita ne sa veramente a pacchi. Andrea Giulio Dori sarà ospite, peraltro, al nostro Cogito Ergo Summit, che si terrà sabato 23 marzo, ed è un evento molto bello, a cui teniamo veramente tantissimo. Ancora alcuni posti per essere presenti, trovate il link in descrizione, e sul sito dailycogito.com. Potete seguirlo anche in streaming. Nei prossimi giorni avrete il link per seguire il live stream e saremo a Schio al Teatro Civico. Ci sarà anche Andrea con tanti altri ospiti e presenteremo, fra le altre cose, anche il mio nuovo libro e ovviamente anche la Cogito Academy. Qualche info in più alla fine di questo video. Ci sono anche tante altre presentazioni, per esempio oggi, ovvero martedì 19 marzo, sarò a Roma, magari il video lo state vedendo troppo tardi, però sarò a Roma alla Feltrinelli di Via Libia. E poi ci sono presentazioni appunto a Schio, a Verona, a Padova, a Torino, Bologna, tante in aprile, tante in maggio, quindi vediamoci per parlarne di persona. Ma veniamo veramente al libro in sé per sé. Come è strutturato questo libro? È strutturato in tre parti. La prima parte è quella dedicata ai demoni. I demoni sono le forze, spesso prive di nome, che approfittano della vacuità che lasciamo loro. Quando noi smettiamo di difendere, ovvero smettiamo di stare allerta per capire quali stimoli, quali informazioni, quali rumori, quali racconti, storie, parole vogliamo far entrare nella nostra vita, e quando lasciamo entrare tutto casualmente, ecco che i demoni sono le forze che si approfittano, che lasciamo entrare senza aver mai autorizzato la loro entrata. E sono quindi quelle forze che prendono posto al comando della nostra vita. Quelle forze che in Seneca tra gli zombie io definivo forze zombificanti, che non sono di per sé malvagie magari. Diventano malvagie quando io non ne sono consapevole, quando le lascio entrare senza motivo, senza aver deciso che queste forze fanno per me. La seconda parte è dedicata agli Odradek. Odradek è una parola che io mutuo ovviamente dal grande Franz Kafka. Nel libro troverete anche una spiegazione del perché utilizzo la parola Odradek, la cui traduzione è aggeggio. E gli Odradek sono i mezzi, gli strumenti, i cavalli di Troia che permettono ai demoni di entrare nella nostra città interiore. Sono cose che, prese di per sé, potrebbero sembrare innocue, poi ve ne elenco alcune, e invece ovviamente portano dentro di sé cose che non avremmo mai voluto incontrare nella vita. E la terza parte è dedicata ai custodi. Io li chiamo custodi, sono delle idee, delle abitudini, delle concezioni, delle prospettive che ci permettono di rimettere in sesto le sentinelle, di tornare a guardare a quali stimoli entrano nella nostra vita, per tornare ad essere consapevoli di quello che lasciamo entrare e di quello che vogliamo lasciare fuori, tornare a presidiare la nostra città dell'interiore. Lo si fa quando siamo addormentati, zombificati, attraverso questi custodi, e ne elenco alcuni che vedremo insieme. Vi faccio un po' un breve excursus di alcuni dei concetti principali del libro, e poi qui sono 200 e rotte pagine di ragionamenti, quindi se quello che dirò vi sembra interessante troverete molto altro qui dentro. Il primo concetto che vi racconto è quello della palta. La palta è un concetto che io ho mutuato dal grande Philip Dick, e Philip Dick ha inventato proprio il concetto di Kipple. Kipple, nel romanzo meraviglioso Ma gli androidi sognano pecore elettriche, denota quel disordine che si accumula quando smettiamo di presidiare i nostri spazi. Questo avviene molto spesso dentro di noi. E a un certo punto ho scritto questo.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Con la nostra vita accade la stessa cosa. Quando non ce ne prendiamo cura e non facciamo attenzione al modo in cui la riempiamo, quando non osserviamo con attenzione quel che vi viene riversato, non rimane vuota e vacante, in attesa che un buon nettare la riempia, ma finisce per essere ingozzata di palta, sporco, polveri e rumore, che poi ci impediranno di riempirla con ciò che davvero desideriamo. La nostra anima è un po' come una stanza, in cui dovremmo metterci delle cose scelte, ma quando la lasciamo con negligenza a sé, viene riempita da questo disordine, questo kipple, questa palta, e ciò mi porta poi ovviamente a fare ulteriori ragionamenti. Un altro elemento che fa parte della parte del capitolo sui demoni è il concetto di fuga. Noi, e questo su Daily Cogito lo ripetiamo molto spesso, siamo in fuga dai problemi, in fuga dagli spigoli della vita, siamo in fuga dalle cose fastidiose, dolorose, dalle sofferenze. Questa fuga è una grande opportunità per i demoni, perché quando fuggiamo da noi stessi è come se lasciassimo sguarnita quella cittadella interiore, non la presidiamo più. E allora vi faccio una piccola lettura anche qua. La fuga non è soltanto fisica. Se è vero che esiste la fuga di cervelli, esiste anche la fuga dai cervelli. Quando si tende a sottrarsi alle ragioni di un disagio, a sopprimere sul nascere le riflessioni su un fallimento o una delusione. E oggi le possibilità di anestetizzare gli effetti dolorosi di tali eventi sono talmente suadenti da rendere quasi impossibile resistere. Infatti un altro concetto importantissimo è quello dell'anestesia. Il modo con cui ci anestetizziamo rispetto ai dolori, rispetto alle sofferenze, rispetto agli spigoli, quindi questa fuga, questo escapismo, è un grande invito ai demoni. Prendete il sopravvento, vi prego, non c'è più nessuno alla guida della mia vita. Prendete il sopravvento, chiunque voi siate. E lì siamo alla mercé di forze che magari non abbiamo ben capito. Tutto questo ci porta a un altro concetto, questa è proprio una parola che ho inventato io, che è il concetto di disfelicità. È una parola brutta, lo so, ma la disfelicità è brutta. E la disfelicità è un concetto che io ho voluto creare perché noi, di fronte a questi demoni, quando siamo invasi, non siamo infelici. Ma vi spiego perché. La disfelicità è diversa dall'infelicità. Quest'ultima, infatti, è l'assenza delle condizioni che ci portano a provare felicità. Infelice è chi ha perso il suo migliore amico, chi vede crollare una relazione d'amore, chi perde alcune delle condizioni per cui poteva dirsi realizzato e soddisfatto. Diversamente, la disfelicità è data dalla sovrabbondanza incontrollata di elementi volti a renderci felici. Sembra un paradosso, eppure è la condizione più presente nella vita dell'essere umano occidentale. Questo è un concetto che poi io sviluppo e che è molto importante, perché oggi noi non siamo infelici, ma non siamo neanche felici. Siamo disfelici, circondati, impregnati di elementi che fanno di tutto per renderci felici, divertiti, gioiosi, euforici. E però poi, lo sappiamo tutti, questo non ci porterà mai a felicità, ci porta alla disfelicità. Questi sono alcuni dei concetti che io sviluppo nel capitolo dedicato ai demoni. Uno su tutti però, che ho discusso qualche giorno fa, è quello di iperdipendenza. Recuperate il video sull'iperdipendenza perché quello è uno dei concetti centrali per capire come funziona questa nuova demonologia filosofica. C'è poi tutta la parte legata agli odradek. E gli odradek, come dicevo, sono a volte strumenti, a volte abitudini, a volte prospettive, concezioni, e sono apparentemente innocui, ma portano con sé le condizioni dei demoni per far entrare i demoni dentro di noi. Sono degli aggeggi, quindi appunto odradek, e sono comportamenti che tutti noi portiamo avanti. Vi faccio tre esempi. Uno è quello dello scrolling. Lo scrolling, quello che facciamo noi con il cellulare, quello che si fa su Instagram, su TikTok, questo movimento del pollice che sembra fuggire sullo schermo. A un certo punto ho scritto questo. Il mutamento del pollice non è soltanto psicologico, ma anche fisico, organico. C'è una differenza sostanziale nella relazione con il mondo quando la mano si trasforma da arto per afferrare ad appendice per scorrere. Il pollice opponibile fa sì che la mano svolga una grande molteplicità di funzioni. Stringere la mano per sancire un accordo, impugnare uno strumento per operare sulla realtà, chiudersi a pugno per opporre una difesa o un'obiezione di fronte a un attacco. La mano che si chiude a pugno è una delle caratteristiche che rende tale l'essere umano. Non a caso il verbo afferrare è metaforicamente legato anche alla comprensione. Afferrare un discorso, afferrare un nesso causale, vuol dire comprendere il significato di qualcosa che non è subito evidente agli occhi, ma che richiede lo sforzo di usare la testa per vedere la trama nascosta delle cose. Ma lo scorrimento dello swipe elimina in modo netto questo movimento, che unisce la dimensione manuale a quella cerebrale. Scorriamo sulla superficie. Perciò ci fermiamo, quando siamo fortunati, solo a vedere quel che si presenta di primo acchito, senza mai compiere quel movimento di afferramento che richiederebbe alla mano e al pollice di richiudersi, prendendo in mano la situazione e usando il cervello per elaborarla. Lo scrolling è un cambiamento psicologico, oltre che fisico, dell'essere umano. E lo scrolling compulsivo è uno degli odradek, per tutti i motivi che poi vado ad argomentare all'interno del capitolo. Un altro odradek, che è molto molto famoso, è quello della popolarità. Sapete, su Daily Cogito io spesso ho ripetuto il fatto che la popolarità ci danneggia quando diventa un valore che sostituisce gli altri valori. E qui io ne parlo moltissimo. Parlo della popolarità come trappola che trasforma il pubblico in Moloch, il personaggio in agnello sacrificale. E questo lo vediamo spessissimo. Persone che inseguono la popolarità pensando che sia una cosa bella, un valore, e poi vengono divorate dalla popolarità. Ci sono tanti esempi qui che troverete e che sicuramente risuoneranno dentro di voi, ma poi la popolarità è una cosa che ricerchiamo anche nella vita comune di tutti i giorni, facendoci dei danni impensabili. E la popolarità è collegata a un altro Odradek, che è quello della porno-idolatria. Ne ho parlato proprio qualche giorno fa quando ho discusso di Fedez e delle sue dichiarazioni. Quindi questi sono alcuni degli Odradek. La terza parte è quella sui custodi. Di nuovo, sono tanti, non sto qua a raccontarveli tutti, vi do soltanto un paio di stimoli. Uno dei concetti più interessanti degli dei custodi l'ho mutuato di nuovo da Philip Dick, che sapete per me è stato un grande filosofo, ed è il concetto di autoprecognizione, autoprecog. Cosa vuol dire questo? Vi leggo una parte. Affacciarsi sull'incertezza è un atto paradossale, ma soprattutto un gesto di vera precognizione. Guardando al futuro, vediamo incertezza perché siamo certi di alcune cose: l'ignoto, la sofferenza e la morte. Siamo sicuri di non sapere quello che avverrà, certi del fatto che ci attendono cose anche fastidiose, attriti, spigoli e dolori. Non c'è possibilità di scampare alla morte, quella degli altri, ma soprattutto la nostra. Non solo. Sappiamo in cuor nostro che l'ambiente nel quale viviamo, le condizioni di cui beneficiamo, gli equilibri sociali e politici che ci circondano sono fragili e con ogni probabilità cambieranno in modi radicali e imprevedibili. La nostra mente quindi possiede questa facoltà di precognizione, ma non è verso gli altri che dobbiamo rivolgerla, bensì verso noi stessi. Questa è la filosofia. La filosofia è un atto di precognizione, di auto-precognizione. Proprio come i precog di Philip Dick in Minority Report e in altri bellissimi romanzi, ecco che noi per fare filosofia dobbiamo essere precognitivi, autoprecognitivi. Devo fare filosofia, ovvero devo presidiare la mia cittadella interiore per rendermi conto dell'incertezza futura, per abbracciare l'incertezza futura. Questo è un libro che ha l'obiettivo di far capire qual è il ruolo dell'incertezza e come agire nei confronti dell'incertezza, non nascondendosi dall'incertezza, perché nascondersi dall'incertezza significa lasciare il campo aperto ai demoni, significa accettare radicalmente l'incertezza, accettare la mortalità, accettare l'ignoto attraverso questo atto di autoprecognizione. Nei custodi poi troverete tanti altri concetti interessanti, la controvibrazione. Troverete il concetto di gratitudine, di offerta, di amore. Poi il libro finisce con un capitolo dedicato all'amore, che è sicuramente un capitolo fra i più personali che abbia mai scritto e che in qualche modo ho vissuto direttamente. E quindi, diciamo così, è un libro che parla di me senza parlare di me. Parlando di me in modo onesto, magari riesce ad arrivare a voi, che è un po' quello che ho sempre cercato di fare con i miei libri. Che cos'è Critica della ragion demoniaca, insomma? È una collezione di concetti inventati, ma non per questo meno reali ed efficaci. È una diagnosi di una malattia dell'anima contemporanea ed è il tentativo di individuare una sorta di terapia filosofica, ed è per questo che parlavo di logoterapia, quella di Frankl. La logoterapia è un qualcosa che permette alla filosofia di avere un impatto diretto, concreto sulla vita. E questo vuole essere un libro di logoterapia. Lo è stato per me. Scrivere questo libro mi ha creato le condizioni per affrontare meglio le difficoltà che ho vissuto e credo che mi abbia dato strumenti per affrontare meglio le difficoltà future. Perciò è un libro che io sento veramente molto, molto mio, molto importante. Vi invito a leggerlo. Se vi va, a venire alle presentazioni, a regalarlo, perché magari c'è qualcuno che ha bisogno di sentire dei ragionamenti sullo scrolling, sull'autoprecognizione, sulla filosofia e sulla cittadella interiore. E niente, io spero che leggere questo libro vi faccia bene almeno la metà di quanto ha fatto bene a me scriverlo, perché mi ha fatto veramente bene scriverlo. Perciò io ringrazio tutti quelli che ovviamente lo leggeranno. Ringrazio tutti quelli che già l'hanno preordinato, siete in tanti, quindi grazie veramente. Ringrazio gli amici di Feltrinelli, comunque, con cui abbiamo lavorato per arrivare a portare questo in libreria. È il terzo libro che faccio con Feltrinelli e quindi, insomma, è diciamo così, un trittico. Lo so che sono libri diversi. Seneca tra gli zombie, La parola di Don Chisciotte e questo. Però per me sono parte di un unico viaggio. Un unico viaggio che ovviamente coinvolge Daily Cogito, la community, e quindi io spero che sia un bel viaggio anche per voi. Grazie mille per aver ascoltato. Ovviamente un invito in chiusura. Se volete trovate il link in descrizione. Se volete leggere questo libro, sentirlo veramente vostro e poi avere strumenti per applicarlo, beh, in questa settimana noi stiamo aprendo una cosa nuova, sta nascendo il progetto più importante di Daily Cogito, il progetto più importante della mia vita, che è la Cogito Academy, la nostra nuova scuola di pratica filosofica e filosofia pratica. Se volete qualche informazione, c'è il link in descrizione e questo è il trailer della Cogito Academy. Alla prossima!
Una scuola di filosofia pratica, pensata sul modello delle accademie stoiche dell'antichità, ma che sfrutta tutti i mezzi che il terzo millennio ci mette a disposizione. Una scuola che ha l'obiettivo di trasformare la vita delle persone per mezzo della filosofia, sfruttando internet con video lezioni e contenuti multimediali, e ovviamente attraverso l'esperienza, con corsi, incontri e seminari dal vivo in tutta Italia. Una scuola vera e propria che produce contenuti di livello accademico con il coinvolgimento di professori, esperti e grandi personalità. Ma non con l'obiettivo di fare accademia. L'obiettivo è quello di cambiare la vita. Ecco, questa è la Cogito Academy ed è proprio il momento di cominciare.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.